Esaia 45, dal verso 1, è scritto: così parla il Signore al suo unto, a Ciro, che io ho preso per la destra, per atterrare davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui le porte, in modo che nessuna gli resti chiusa. Io camminerò davanti a te, appianerò i luoghi impervi, frantumerò le porte di bronzo, spezzerò le sbarre di ferro. Io ti darò i tesori nascosti nelle tenebre, le ricchezze riposte in luoghi segreti, affinché tu riconosca che io sono il Signore che ti chiama per nome, il Dio di Israele. Per amor di Giacobbe, mio servo, di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho designato sebbene non mi conoscessi. Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Fuori di me non c'è altro Dio. Io ti ho preparato, sebbene non mi conoscessi, perché da oriente a occidente si riconosca che non c'è altro Dio fuori di me. Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Io formo la luce, creo le tenebre, do il benessere, creo l'avversità. Io, il Signore, sono colui che fa tutte queste cose. Cieli stillate dall'alto, le nuvole facciano piovere la giustizia, si apra la terra, sia feconda di salvezza, faccia germogliare la giustizia al tempo stesso. Io, il Signore, creo tutto questo. Scendiamo al verso 14. Così parla il Signore, il frutto delle fatiche dell'Egitto, del traffico dell'Etiopia, dei Sabei, della grande statura, passerà a te e ti apparterrà. Quei popoli cammineranno dietro a te, passeranno incatenati, si prostreranno davanti a te e ti supplicheranno dicendo: certo, Dio è in mezzo a te e non ce n'è alcun altro, non c'è altro Dio. In verità tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio Salvatore, Dio di Israele, o Salvatore. Saranno svergognati, sì, tutti quanti delusi, se ne andranno tutti assieme coperti di vergogna, i fabbricanti di idoli. Ma Israele sarà salvato dal Signore mediante una salvezza eterna. Voi non sarete svergognati né delusi, mai più in eterno. Infatti così parla il Signore che ha creato i cieli, il Dio che ha formato la terra, l'ha fatta, l'ha stabilita e non l'ha creata perché rimanesse deserta, ma l'ha formata perché fosse abitata. Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Io non ho parlato in segreto in qualche luogo tenebroso della terra. Io non ho detto alla discendenza di Giacobbe: cercatemi invano. Io, il Signore, parlo con giustizia, dichiaro le cose che sono rette. Adunatevi, venite, accostatevi tutti assieme, voi che siete scampati dalle nazioni. Non hanno intelletto quelli che portano il loro idolo di legno e pregano un Dio che non può salvare. Proclamatelo, fateli avvicinare, si consiglino pure assieme. Chi ha annunziato queste cose fin dai tempi antichi e le ha predette da lungo tempo? Non sono forse io, il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio, Dio giusto, e non c'è Salvatore fuori di me. Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte estremità della terra, poiché io sono Dio e non ce n'è alcun altro. Per me stesso io l'ho giurato, è uscita dalla mia bocca una parola di giustizia e non sarà revocata. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me. Ogni lingua mi presterà giuramento. Solo nel Signore, si dirà di me, è la giustizia e la forza. A lui verranno pieni di vergogna quanti si erano adirati contro di lui. Nel Signore sarà giustificata e si glorerà tutta la discendenza di Israele. Amen. Un lungo passo, ma ne leggeremo ancora. C'è stata una frase che non io, non il profeta, ma Dio ha ripetuto più e più volte in questa lettura, e lo ha fatto anche nei capitoli che precedono, lo farà nei capitoli che seguono, potete leggerli a casa. E la frase è questa: io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Fuori di me non c'è altro Dio. C'è un solo Dio. Questo è ciò che la Bibbia ci attesta. È che oltre a Lui non ce n'è nessun altro. Tu come stai vivendo la tua vita? Tu in che cosa credi? Qual è la tua convinzione? Questa parola si dirige sicuramente a quanti non credono in Dio, non credono che Dio esiste, non credono che sia soltanto uno, ma si dirige anche a chi, come Israele, pur avendo conosciuto che Dio è uno e ce n'è uno soltanto, strada facendo, ha cominciato a credere, a pensare che si possa adorare, servire e mettere la propria fiducia in qualcun altro o in qualcos'altro che non sia Dio. Il libro di profeta Isaia è straordinario, è una Bibbia in miniatura, 66 capitoli, 66 libri della Bibbia, 39 sono i libri dell'Antico Testamento che parlano di Israele, dell'Antico Patto, e 39 sono i capitoli di Isaia che parlano proprio di questo, di ciò che è il piano di Dio per Israele e la sua caduta, il suo allontanamento. Poi inizia il Nuovo Testamento, viene Gesù e inizia il capitolo 40 di Isaia, e il Nuovo Testamento inizia con Giovanni il Battista che viene per parlare di Gesù, e Isaia capitolo 40 parla proprio di il precursore del Messia, che è Giovanni il Battista nel Nuovo Testamento. La Bibbia finisce con nuovi cieli e nuova terra, Isaia finisce con nuovi cieli e nuova terra, quindi questo profeta ha fatto qualcosa di straordinario. È il libro dove troviamo più citazioni sul Messia di qualunque altro profeta. È una Bibbia in miniatura per chi riesce a comprenderne il significato e il messaggio. E noi che siamo guidati dallo Spirito Santo vogliamo comprenderne il significato e il messaggio. Isaia vuol dire il Signore salva, quindi dal suo nome era chiara la sua chiamata e la sua vocazione. E quello è il messaggio che voglio dirti stamattina: il Signore salva. Ma prima di arrivare a questo, bisogna arrivare a capire che c'è un solo Dio. Il regno di Israele si divise, come sappiamo, in due regni: il regno del nord, il regno del sud. Il regno di Israele, quello del nord, 10 tribù, il regno di Giuda, quello del sud, 2 tribù. E cominciarono a entrare nella terra promessa, sappiamo la storia, a godere delle benedizioni di Dio, poi le cose andarono come andarono, cominciarono a credere che c'erano altri dei. Cominciarono a credere che la loro prosperità non dipendeva soltanto da Dio, ma anche da qualcos'altro. E così Dio manda dei profeti ad avvisarli: attenzione, io sono l'unico Dio. Dovete mettere fiducia solo in me. Se così non farete, per amore vostro, io consentirò che qualcun altro venga a prendervi e vi porti via. E così avvenne al regno del nord. Arrivarono gli Assiri e li deportarono. Ora, quelli del regno del sud, secondo voi, hanno capito la lezione? Loro che hanno avuto più tempo per rifletterci, a cui Isaia scrive: attenzione, c'è un solo Dio. Non ce n'è nessun altro, abbiate fiducia in Lui, mettete a cuore, nel vostro cuore, la Sua parola, di mettere in pratica la Scrittura, i Suoi comandamenti. Attenzione, perché se così non farete, anche voi sarete deportati in Babilonia. Hanno avuto un'opportunità, oltre che la parola, hanno avuto anche l'esempio, che quello che Dio aveva detto l'aveva già fatto col Regno del Nord. Secondo voi hanno seguito la parola di Dio? No. Isaia profetizza e parla proprio al regno di Giuda, che poi verrà conquistato e deportato da Nabucodonosor, re di Babilonia. E 150 anni prima Isaia chiama per nome il re che li libererà, per nome. Così parla il Signore al suo unto a Ciro. Dov'era Ciro? Non era ancora nato. Dopo 150 anni sarebbe arrivato e avrebbe consentito che il popolo potesse ritornare a Gerusalemme, in Israele. C'è un solo Dio e non è limitato dal tempo e dalle circostanze. Egli ci mette in guardia dicendoci che le nostre scelte producono delle conseguenze, ma Egli già oggi ha stabilito per noi il perdono mediante Cristo Gesù il Signore. C'è un solo Dio. Questo vuol dire che almeno un Dio esiste. Per quanti invece non ci credono, ti voglio dire chiaramente, secondo la Scrittura, Dio esiste. Dio c'è. E te lo diranno in tanti, te lo dirà il creato, che più lo osservi più ti dirà che Dio c'è. Ma sarà una testimonianza un po' che interpreterai con fatica. Te lo dice la Scrittura che Dio c'è. Te lo dice la Chiesa che siamo noi, Dio c'è. Te lo dice la storia che Dio c'è. Te lo dicono gli eventi che Dio c'è. C'è un solo Dio e non ce ne sono altri. Efesini 4:5 dice: vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Sebbene le religioni cercano di confondere le persone, Dio resta, continua a essere uno. Non si differenzia a seconda di quello che tu dici di Lui. Lui è uno. E se tu cerchi Lui, troverai Lui. Non ciò che gli altri dicono di Lui. Dio è uno. E quindi ascolta la sua parola. Il popolo di Israele non ascoltava più la parola di Dio. Geremia scrive e dice: dal 13° anno di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, sino oggi, sono già 23 anni che la parola del Signore mi è stata rivolta e che vi ho parlato di continuo. Tu da quanti anni è che ascolti la parola di Dio? 23 anni a parlare da parte di Dio a un popolo che non voleva più ascoltare. Ma Geremia continua. Sono 23 anni che la parola del Signore mi è stata rivolta e che io vi ho parlato di continuo fin dal mattino, ma voi non avete dato ascolto. Il Signore vi ha pure mandato tutti i suoi servitori, i profeti, ve li ha mandati continuamente fin dal mattino, ma voi non avete ubbidito, né avete prestato l'orecchio per ascoltare. Essi hanno detto: si converta ciascuno di voi dalla sua cattiva via e dalla malvagità delle sue azioni, e voi abiterete di secolo in secolo nel suolo che il Signore ha dato a voi e ai vostri padri. Non andate dietro ad altri dei per servirli, per prostrarvi davanti a loro. Non mi provocate con l'opera delle vostre mani, e io non vi farò nessun male, ma voi non mi avete dato ascolto, dice il Signore. E poi comincia a profetizzare Geremia: verrà Nabucodonosor, vi porterà via, ci porterà via, ma dopo 70 anni noi ritorneremo. C'è un solo Dio. Se lo riconosci, ne verrà a te del bene. Se non lo riconosci, le conseguenze saranno quelle di chi vuole vivere senza l'unico grande, solo e vero Dio. Perché Dio è giusto, Dio è santo, ed egli compie queste opere non per fare il male del popolo, ma per riportare il popolo vicino al bene, cioè vicino a sé. Isaia al capitolo 42, sentite come parla di chi conosceva Dio e aveva creduto in Lui. Ascoltate, sordi, e voi ciechi, guardate e vedete. Chi è cieco se non il mio servo? E sordo come il messaggero inviato da me? Chi è cieco come colui che è mio amico? Cieco come il servo del Signore? Tu hai visto molte cose, ma non vi hai posto mente. Gli orecchi erano aperti, ma non hai udito nulla. C'è un solo Dio e questo Dio ti parla. Che ne stai facendo della sua parola? Il Signore si è compiaciuto, per amore della sua giustizia, di rendere la sua grande significa. Ma questo è un popolo saccheggiato, spogliato, sono legati in caverne, rinchiusi nelle prigioni, sono abbandonati al saccheggio, non c'è chi li liberi, spogliati e non c'è chi dica restituisci. Chi di voi presterà orecchio a questo? Chi starà attento e ascolterà in avvenire? Chi ha abbandonato Giacobbe al saccheggio o Israele in balia dei predoni? Non è stato forse il Signore? C'è un solo Dio ed Egli vuole vivere con te, prendersi cura di te. Ma se tu scegli di non vivere con Lui, di non credere in Lui, le conseguenze saranno il frutto delle tue scelte. Ma se noi prestiamo ascolto alla parola del Signore, ne verrà a noi del bene e grandi benedizioni. Colui contro il quale abbiamo peccato, nelle cui vie non si è voluto camminare e alla cui legge non si è ubbidito. Prima di pensare a Israele, pensa alla tua vita, io penso alla mia. Quanto della mia vita è influenzato dalla parola di Dio? senza fare gli spiritualoidi. Praticamente, pensa alla tua vita. Quante delle scelte che fai si basano sulla scrittura? Sul fatto che Dio te l'ha detto, sul fatto che Dio l'ha scritto, sul fatto che sei certo della volontà di Dio. Quante volte Dio ti ha parlato, ti ha dato un messaggio, ti ha rivolto una parola e tu hai messo in pratica, hai creduto, hai sperimentato che quella parola era buona, era per te e Dio ti ha fatto del bene. Se molto della tua vita non dipende dalla parola di Dio, tu sei esattamente come questo popolo. Hai ascoltato, le orecchie hanno sentito, ma poi hai scelto di vivere come se ci fosse un altro Dio. Abbiamo peccato, nelle cui vie non si è voluto camminare e alla cui legge non si è obbedito. Ma perché mi trovo a vivere con questi sentimenti nel cuore? Perché il mio rapporto coniugale non va bene? Perché i miei figli non apprezzano le cose del Signore? Perché non vedo nella comunità questo, questo e quest'altro? Perché non vedo nella mia vita gioia, pace? Perché mi sembra di essere deportato dove non sono più io a regnare, ma sono schiavo di pensieri, abitudini, parole, attitudini, vizi? Perché mi sento sempre in terra straniera e piango come se mi mancasse casa? Ebbene, che ne hai fatto della parola del Signore? C'è un solo Dio e noi vogliamo ascoltare la sua parola. Quando hai fatto le tue scelte, a chi hai ascoltato? Chi hai imitato? Chi ti è stato consigliere? Chi governa la tua vita? La parola di Dio? Dio o cos'altro? Israele nella sua ira furente, la violenza della guerra, la guerra l'ha avvolto nelle sue fiamme ed egli non ha capito. L'umanità oggi vive nelle fiamme del peccato, nel senso che subisce le conseguenze di violenza, dell'aver ignorato Dio, dell'averlo tolto di mezzo e pensato di potercela fare da solo e poi le cose sono andate male, stanno andando male. Nonostante tutto questo, egli non ha capito, dice Dio. Nonostante le cose nella sua esistenza siano andate male, non ha posto mente. Il fuoco l'ha consumato ed egli non se l'è presa a cuore. Come si fa ad arrivare a questo punto? Quando Dio diventa piccolo, Dio diventa solo una voce, un'opinione, una religione, quando Dio diventa soltanto uno dei tanti che parla, quando Dio diventa soltanto un'entità, ma poi ci sono anche tutti gli altri, poi c'è la mamma, c'è il papà, c'è lo zio, c'è l'amica, la compagna, la fidanzata, la convivente, il convivente, il nuovo marito, la nuova moglie, e poi c'è la nuova cultura, poi c'è quella nuova religione, poi c'è la nuova moda, poi c'è la nuova scuola, e poi ci sono i nuovi predicatori, e poi c'è, poi c'è anche Dio che parla nella mia... Ma è uno dei tanti che parla, che ha qualcosa da dire. Ma le cose come vanno? Ma non tanto bene. Perché non apri gli occhi e arrivi a comprendere che c'è un solo Dio? E se tu vuoi vivere nella benedizione, devi ascoltare la sua parola, stare vicino a lui e trattarlo come Signore. Questo popolo diventa idolatra. Non vi chiedo perdono perché leggo la Bibbia, vi chiederò perdono perché sarò... occuperò qualche minuto in più. Isaia 43 al verso 22 dice: tu non mi hai invocato, Giacobbe. Pensate, Dio che parla del suo popolo dopo averlo benedetto, chiamato, protetto, gli aveva dato in mano tutti i suoi nemici, avevano fatto stragi nella terra promessa per conquistarla perché Dio era con loro, avevano goduto di, dice la scrittura, di frutti che loro non avevano piantato. Avevano mangiato, avevano bevuto cose che loro non si erano guadagnati perché Dio era con loro, era il loro Dio. Ora in quella terra cominciarono a prostituirsi ad altre divinità. Pensate a Dio come doveva sentirsi dentro di sé. E nonostante tutto questo, dice: tu non mi hai invocato, Giacobbe, anzi ti sei stancato di me. Qualcuno è stanco di Dio stamattina? Sei sincero con te stesso, sei Dio mai stancato? mi hai stancato. Come si fa a dire che Dio ti ha stancato? Il popolo che aveva ricevuto così tanto bene da Dio arrivò a dire: Dio, mi hai stancato. Tu non mi hai portato l'agnello dei tuoi olocausti e non mi hai onorato con i tuoi sacrifici. Io non ti ho tormentato con richieste di offerte. Non ti ho stancato domandandoti incenso. Tu non hai comprato con denaro canna odorosa per me e non mi hai saziato con il grasso dei tuoi sacrifici, ma tu mi hai tormentato con i tuoi peccati. Mi hai stancato con le tue iniquità. Com'è la tua vita di preghiera? Sii sincero con te stesso oggi. Com'è la tua vita di preghiera? Dio dice: nonostante tutto ciò che avviene nella tua vita, tu non mi hai invocato, non hai pregato, non hai parlato con me. Eppure c'è un solo Dio, con chi altro vuoi parlare? A chi altro vuoi chiedere aiuto? Dio, nel suo grande amore ferito, nel suo sentimento, dice: ma è mai possibile che io sono l'unico Dio a cui tu puoi chiedere aiuto, eppure non mi hai invocato? Com'è la tua vita di preghiera? Ti sei stancato di me? Completo disinteresse verso Dio, attrazione verso altre cose. Il fratello citava la carne e lo spirito. Fratelli, ma quanta carnalità c'è in mezzo alle assemblee? Perché faccio fatica a chiamare chiesa. Non è che se uno viene in un locale di culto fa parte della chiesa. La chiesa sono coloro che sono riscattati dal sangue di Cristo Gesù, che vivono una vita spirituale. Ahimè, anche in mezzo alle nostre assemblee ci sono molti che, come Israele, hanno conosciuto che Dio è l'unico vero Dio, ma adesso Dio sta stancando con le sue parole. La carnalità, il mondo è molto più appetibile, le altre voci sono più interessanti. Questa santità ha stufato, questa consacrazione a Dio. Il fratello ha combattuto per venire in chiesa il martedì, il venerdì e la domenica. C'è chi combatte per non venire. Basta, hai stufato, Signore. Abbiamo la nostra vita da viverci. Sempre star lì a parlare con te, a sentire la tua parola. E le fiamme ti consumano e tu non ci poni mente. Che Dio, l'unico, ti sta chiamando a sé per il tuo bene, per il mio bene. Hai trattato con superficialità il peccato, gli agnelli, gli olocausti, a questo servivano. Quando tu cominci a prendere in poca considerazione il peccato, non serve più Gesù sulla croce. Quando il peccato per te è una cosa da poco, ma perché è morto sulla croce alla fine? Qual era sto grande dramma? Il peccato, ciò che ti separa, ciò che ti uccide, ciò che ti toglie la vita. Ecco perché Gesù è morto sulla croce. Ma il popolo cominciò a trascurare i sacrifici. Cominciò a trascurare gli olocausti. È come se noi oggi cominciassimo a trascurare la croce, a non predicare più il ravvedimento, a non predicare più che l'uomo è peccatore e ha bisogno di un Dio che lo salva. Cominciamo anche noi a trascurare un po' queste cose, a trascurare la lode, l'adorazione, l'offerta volontaria della propria vita al Signore. La canna odorosa, il grasso dei sacrifici erano qualcosa che tu davi a Dio volenterosamente. Com'è la tua vita di lode, fratello, sorella? La tua vita di adorazione? C'è un solo Dio e noi soltanto Lui possiamo adorare. Ma se non adori Lui, ma chi stai adorando? Se nella tua bocca non c'è la Sua parola, ma che ne stai facendo del tuo linguaggio, della tua possibilità di parlare? Mi hai tormentato, dice Dio, con i tuoi peccati. Mi hai stancato con le tue iniquità. Ora, io non so tu che faresti a un figlio che si comporta così con te. Sentite Dio che cosa fa con chi si comporta così con lui? Io sono colui che per amor di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Dio è amore. Io avrei spazzato via dalla terra un popolo del genere e ne avrei scelto un altro. ma Dio non l'ha fatto. Isaia e la Bibbia ci parla che Dio comunque ha un piano di salvezza per Israele e lo porterà a compimento. Non ha rigettato completamente quel popolo, ma lasciando stare loro, noi ci crediamo che Dio è uno solo. Ascoltiamo la sua parola. Dio c'è e c'è per salvarti. Isaia 43 presenta il servo del Signore e continua a dire che c'è soltanto Lui, Lui è l'unico salvatore. Isaia 42 presenta il Messia, ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio letto in cui mi compiaccio, io ho messo il mio spirito su di lui, egli manifesterà la giustizia alle nazioni. E chi era questo servo? Era Gesù. Infatti Gesù quando venne prese Isaia, cominciò a leggere in Matteo 12, è scritto proprio questo, che Gesù è il servo che Dio ha scelto per la salvezza di coloro che non credono, per la salvezza di coloro che l'hanno rinnegato, per la salvezza di coloro che l'hanno oltraggiato, ma che quando ascoltano la sua parola si rendono conto che Dio è uno solo. E quest'unico Dio, un Dio che ti ama al punto tale che Gesù è venuto per morire sulla croce per i miei, per i tuoi peccati. Dio è uno ed è un Dio d'amore. Prima Timoteo 2:3 dice: Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti, dice Paolo, c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Tutti gli altri messaggi che si predicano in giro e non sono scritti nella parola di Dio sono messaggi che provengono non da Dio, ma da un uomo. Da filosofie, da pensieri, da visioni, da gente che pensa ad aver visto. C'è un solo Dio, c'è un solo mediatore fra Dio e gli uomini ed è Cristo Gesù. Non c'è nessun altro che si può mettere in mezzo fra te e Dio, perché quell'altro che si mette in mezzo, anche lui ha bisogno del perdono dei suoi peccati. Ce n'è soltanto uno che è un mediatore perfetto tra le due parti ed è Cristo Gesù il Signore. Dio c'è per sostenerti e proteggerti. Amen? Non vivere come se Dio non esistesse. Ah, queste parole le conosciamo bene. Ma guardate dove sono messe queste parole, tra il 42 e il 44, cioè Isaia 43. Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe. Conoscete queste? Potreste citarle a memoria, penso. Colui che ti ha formato, Israele, non temere, perché io t'ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. A un popolo che aveva detto a Dio, mi hai stancato, Dio gli dice e gli promette, quando attraverserai le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Ce n'è soltanto uno e quell'uno mi protegge. Io voglio che sia lui il mio Signore. Quando leggi Isaia 43, non isolarlo dal contesto. Ricordati che ce n'è soltanto uno e il fatto che lui ti protegge è affinché tu possa continuare a avere fede in lui. Ce n'è soltanto uno di Dio e lui vuole benedirti e donarti il suo Santo Spirito. Isaia 44. Ascolta Giacobbe, mio servo Israele che io ho scelto, così parla il Signore che ti ha fatto, che ti ha formato fin dal seno materno, colui che ti soccorre. Non temere Giacobbe, mio servo, o Jesurun che io ho scelto. Infatti io spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli sull'arida terra, spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampolli. Stai cercando benedizione da Dio? Stai cercando la pienezza di Spirito Santo? Non devi andare da nessun'altra parte, c'è un solo Dio ed è Lui che ti riempie del suo Santo Spirito. Io spanderò il mio spirito sul suolo assetato, dice il Signore. Non sono gli uomini che ti benedicono, non sono gli uomini che ti possono battezzare nello Spirito Santo. La benedizione e lo Spirito Santo procedono da Dio stesso. È soltanto Lui, ce n'è uno solo, ma da chi altro vuoi andare? Dio c'è per usarsi di te. Concludo tornando ai versi con cui abbiamo iniziato. Che c'entra Ciro in tutto questo? In tutto questo che c'entra Ciro? Ciro è la dimostrazione che quando Dio vuole usarsi di te, può fare qualunque cosa. Ciro è la dimostrazione che nonostante noi non apparteniamo al popolo di Israele, e io non ho nessuna invidia, anzi, sono contento che il Signore mi ha dato libero accesso, pur essendo un gentile, ho avuto libero accesso alla presenza di Dio. E dice Ebrei che il patto su cui mi fondo io è fondato su migliori promesse di quello su cui si fondano loro. Quindi io mi glorio della grazia del Signore in Cristo Gesù e non invidio nessuno. Ma che c'entra Ciro con Israele? Ciro, un re della Persia. Perché come ha chiamato lui, il Signore ha chiamato noi a servirlo. Per il bene di coloro che l'hanno rinnegato. E se il Signore ha potuto usarsi di quest'uomo, straniero, pagano, facendogli queste promesse, il Signore può usarsi di noi. Vuole usarsi di noi. Sentite che parole straordinarie dice a questo, di quest'uomo che sarebbe poi arrivato 150 anni dopo. Io ti ho unto, Ciro. Ti ho preso per la destra, per atterrare davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui le porte in modo che nessuna gli resti chiusa. Fratello, sorella, amico, servire il Signore vuol dire avere lui dalla tua parte. E quando servi il Signore, come il fratello ha sperimentato, tu puoi aspettarti che la potenza del cielo agisce insieme a te. Oh, il Signore ha scelto quest'uomo e ha spianato davanti a lui in modo che niente potesse resistergli. Frantumerò le porte di bronzo, spezzerò le sbarre di ferro. Infatti il re di Persia arrivò a Babilonia, sconfisse i babilonesi, conquistò Babilonia e disse agli israeliti: potete andare, perché Dio era l'unico vero Dio. Io ti darò i tesori nascosti nelle tenebre. Che bella questa figura. Tu vuoi servire il Signore? Tu hai ricevuto una chiamata dal Signore. Bene. Mentre tu lo servi, ci sono dei tesori che tu non vedi, ma Dio sì, che Egli ti darà affinché il tuo servizio possa avere successo. Ci sono delle benedizioni, delle provvidenze, delle sapienze, dei doni, dei carismi che il Signore ha pronti per te e tu oggi non li vedi perché sono, come dice qui, nascosti nelle tenebre, ma il Signore li porterà alla luce e te li concederà affinché tu possa servirlo. C'è un solo Dio ed è Lui che io voglio servire e voglio i Suoi tesori. Io ti darò le ricchezze riposte in luoghi segreti. Pensate un po' a un Dio che accantona, come se avesse bisogno di accantonare, ma insomma che ha delle riserve, che è pronto a donarti non appena tu verrai chiamato e lo servirai. C'è un solo Dio e può fare ogni cosa. Ed è questo il Dio che noi vogliamo servire. Ma perché farò tutto questo? Affinché tu riconosca che io sono il Signore che ti chiama per nome. E non ce n'è nessun altro. Fuori di me non c'è altro Dio. Stai servendo il Signore? Se lo stai servendo, ricordati che c'è soltanto Lui, non ce n'è nessun altro. E quel Dio è sufficiente a darti tutto ciò che ti serve per servirlo. Se si è potuto usare di Ciro, il Signore può usarsi di me e di te. Per fare che cosa? Per portare salvezza. Fuori di me non c'è altro Dio, Dio giusto, e non c'è Salvatore fuori di me. Volgetevi a me e siate salvati voi tutte le estremità della terra, perché io sono Dio e non ce n'è alcun altro. E poi concludo la lettura, perché alla fine qui noi ci ricordiamo che Paolo lo ha detto nell'Epistola ai Filippesi, ma non è che se l'ha inventato lui. L'aveva detto Isaia, ogni ginocchio si piegherà davanti a me. Paolo dice ogni lingua confesserà, Isaia dice ogni lingua mi presterà giuramento. c'è un solo Dio e ci sarà per sempre un solo Dio. C'è un solo Dio nel passato, c'è un solo Dio nel presente e ci sarà per sempre un solo Dio. Le cose andranno come vuole Lui. Anche chi qui non l'ha voluto accettare e riconoscere, Israele un giorno riconoscerà colui che ha trafitto, ma coloro che hanno rifiutato qui il Vangelo un giorno dovranno dire: il Signore è Dio, ma sarà troppo tardi per loro. Noi che siamo qui vogliamo ricevere la grazia del Signore, e quanti apparteniamo già a Lui, facciamo parte della Chiesa, vogliamo guardare al futuro sapendo che il nostro Dio di oggi e l'Iddio eterno ci sarà anche domani. Si parlava della Gerusalemme celeste. Il nostro Dio che oggi si usa di me per servirlo, che mi benedice, che mi parla, che mi perdona, sarà lì anche domani. Sarà lì anche quando forse il mio corpo smetterà di vivere, di esistere. Il Signore ci sarà ancora, si ricorderà di me ed Egli mi risusciterà e io starò con Lui per l'eternità. C'è un solo Dio, ci sarà per sempre un solo Dio. Vogliamo chiudere i nostri occhi.